Wikiradio. Valeria Della Valle racconta Quintino Sella.
Il 23 ottobre 1863 fu fondato a Torino, nel Castello del Valentino, il Club Alpino Italiano. L'idea di fondare una società alpinistica nazionale nacque in un luogo molto particolare e anche suggestivo. Nacque sul Monviso, in occasione della scalata compiuta da Quintino Sella nell'agosto del 1863 con altri tre scalatori, i fratelli Paolo e Giacinto Ballada di Saint-Robert e il senatore Giovanni Barracco, accompagnati da tre guide. In particolare, questo proposito, quello di fondare un club alpino, era nato mentre Quintino Sella si trovava il 12 agosto 1863 in una sosta a Verzuolo, nella casa degli amici, appunto a Ballada di Saint-Robert, dove l'impresa della scalata era stata preparata e organizzata. Oggi, a ricordare l'avvenimento, c'è ancora una targa commemorativa.
E proprio in Sella, Gastaldi e nel Monviso si riassume la nascita dell'associazione avvenuta a Torino nel Castello del Valentino il 23 ottobre del 1863. L'articolo 1 dello statuto dice: il club alpino ha per scopo di far conoscere le montagne, più specialmente le italiane, e di agevolarvi le salite e le esplorazioni scientifiche.
In genere il nome di Quintino Sella è ricordato per altri motivi. Viene ricordato come parlamentare e soprattutto come temibile ministro delle finanze in tre governi tra il 1862 e il 1873. La data della fondazione di quello che citiamo sempre in genere con l'acronimo CAI, che corrisponde appunto a Club Alpino Italiano, ecco, quella data riporta dunque a quel periodo storico. Del resto possiamo ben immaginare che il ministro avesse particolare bisogno di allontanarsi dal clima arroventato del Parlamento, tenendo conto del fatto che nel 1862 Sella era stato nominato ministro delle finanze nel governo Rattazzi. Quindi si trattava di un periodo di grandi sfide e di scelte difficili per il nuovo Stato unitario. Il nome di Quintino Sella è associato in genere soprattutto alla sua politica fiscale, fondata su varie e nuove imposte, come quella, per esempio, quella famosa sul macinato, oppure i titoli del debito pubblico, la ricchezza mobile. E questo suo impegno lo ha finito per trasformarlo nella memoria di molti italiani, e si tratta di una memoria basata per lo più su ricordi scolastici, in un ministro severo, in un ministro arcigno, famoso soprattutto per le politiche impopolari e per i sacrifici imposti agli italiani.
Ma la vignetta più pungente fu questa dell'ufficiale giudiziario che, con le tasse eccessive, ha ridotto in squallida miseria il ceto medio. Sella non si sgomentò delle critiche e delle satire pungenti. Soleva dire: capisco che riesca difficile riscuotere da una parte le imposte e dall'altra riuscir gradito ai contribuenti. E insisteva nei suoi metodi fiscali che non risparmiavano né sudditi né re. Aveva un alto concetto della moralità e della correttezza amministrativa, ed è sua la frase: voglio ammettere che con i modesti stipendi che diamo agli impiegati si tolleri qualche volta anche la mediocrità dell'ingegno, ma vi è un punto in cui vorrei fossimo intrattabili, quello dell'onestà.
In realtà, Quintino Sella, oltre a essere stato uno studioso di matematica, di cristallografia, di mineralogia e ovviamente di economia, è stato un uomo di vasti interessi. Il ministro, grande appassionato di montagna, organizzò la prima spedizione italiana sul Monviso, quindi la cima più alta delle Alpi Cozie, proprio dove ha la sua sorgente il Po. E in quell'occasione Sella, ecco, ebbe l'idea di fondare un club alpino italiano a imitazione di quelli che già esistevano in altre nazioni. E ne esisteva già uno in Inghilterra, ne esisteva già uno in Austria. E a questo proposito nella famosa lettera all'amico geologo Bartolomeo Gastaldi, che fu pubblicata col titolo Una salita al Monviso, Sella scriveva: a Londra si è fatto un club alpino, cioè di persone che spendono qualche settimana dell'anno nel salire le Alpi, le nostre Alpi. Lì si hanno tutti i libri e le memorie desiderabili, gli strumenti con cui si possono fare sulle nostre cime osservazioni comparabili. Lì si leggono le descrizioni di ogni salita. Lì si conviene per parlare della bellezza incomparabile dei nostri monti e per ragionare sulle osservazioni scientifiche che furono fatte o sono a farsi. Lì chi meno sa di botanica, di geologia, di zoologia, porta i fiori, le rocce o gli insetti che attrassero la sua attenzione e trova chi gliene dice i nomi e le proprietà. Lì si ha, insomma, potentissimo incentivo non solo al tentare nuove salite, al superare difficoltà non ancora vinte, ma all'osservare quei fatti di cui la scienza ancora difetti. Ora, non si potrebbe fare qualcosa di simile anche da noi? Queste proprio le parole di Quintino Sella nella famosa descrizione della salita al Monviso.
Se un mattino tu verrai fino in cima alle montagne, troverai una stella alpina che è fiorita sul mio sangue. Per segnarla c'è una croce, chi l'ha messa non lo so, ma è lassù che dormo in pace e per sempre dormirò, ma è lassù che dormo in pace per sempre dormirò.
E sempre in questo racconto Sella descriveva con grande capacità tutte le fasi della scalata, soffermandosi di volta in volta sulla descrizione dei panorami, sulle difficoltà, sui dati tecnici raccolti, ma conservando sempre una notevole dose di autoironia e di leggerezza, come in questo altro passo, sempre tratto dalla salita al Monviso. Giunti alla baita Boarelli, trovammo le tende in ordine, una per noi e un'altra per le guide, e un pranzo formale allestito dall'Abbà. Giovanni Battista Abbà era una delle guide. Questa guida, cumulando le qualità di valoroso montanaro, di abile cuoco e di attento cameriere, ci fu in tutta la nostra gita veramente utilissimo. Del resto, il conte di Saint-Robert aveva pensato a tutto. Non mancava neppure la senape di Mail. Non credo che si siano fatti mai festini di questo genere a tanta altezza e in siti così selvaggi. Le severe cime che ci contemplavano debbono esserne state scandalizzate. Dormimmo quindi sotto le tende. Taluno di noi aveva spinto il sibaritismo fino a farsi trasportare un materasso a soffietto. Io trovo che, stendendo sulla terra un pastrano impermeabile all'umidità, ponendo come origliere il sacco a martelli da geologo e gettando sul corpo un paio di coperte, si può dormire con tutto il comfort desiderabile. Però io esagererei di molto quando dicessi di aver fatta una buona nottata. Il passaggio dalle discussioni parlamentari e dalla snervante vita sedentaria a questi faticosi esercizi era stato forse troppo repentino e il sangue aveva ricevuto una scossa subitanea che mi dava un'agitazione febbrile. ma il mio amico Barracco, che era pressappoco sulla nuda terra, sebbene allevato in mezzo alle delizie di Napoli e fra tutti gli agi compatibili con una delle più grandi fortune d'Italia, dormì saporitissimamente tutta la notte. E mi si discorre ancora della mollezza dei meridionali? Ecco, anche dalla lettura di questo brano emergono alcuni aspetti poco noti della personalità di Quintino Sella. L'ironia, la mancanza di enfasi, la scarsissima presenza di retorica, l'aggettivazione sobria, la misura nell'uso di un lessico controllato. E, tra l'altro, si tratta degli stessi caratteri che sono tipici anche della prosa di altri scrittori, di altre figure importanti della nostra storia, Cavour, D'Azeglio e, mezzo secolo dopo, anche Giolitti. E questa tendenza antideclamatoria di Sella conferma l'esistenza di una linea linguistica ottocentesca, minoritaria forse, lontana dagli eccessi enfatici del lessico religioso mazziniano e della retorica risorgimentale. A proposito di lingua italiana, c'è anche un altro aspetto di Quintino Sella, un aspetto meno noto rispetto alla sua attività di ministro delle finanze. Sella, va ricordato, prese una posizione particolare a proposito della questione della lingua. In quegli anni le discussioni e le polemiche sull'argomento erano particolarmente accese. Quella che possiamo definire la riforma linguistica manzoniana aveva avviato il progressivo processo di riduzione della distanza tra lingua scritta e lingua parlata, con la proposta della diffusione del fiorentino colto, delle classi borghesi, come lingua unitaria. Ma non tutti, bisogna aggiungere, avevano condiviso con Manzoni i modi e le strategie per raggiungere l'unità della lingua nazionale. Secondo Quintino Sella, e quindi diversamente da Manzoni, sarebbe stata sufficiente l'unità politica, dalla quale sarebbe scaturita anche l'unità linguistica della nazione. E non a caso Giovan Battista Giorgini concepì la prefazione al nuovo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze, vocabolario pubblicato tra il 1870 e il 1897, ecco, concepì questa prefazione come una lettera indirizzata proprio all'amico Quintino Sella. E quindi è interessante e anche abbastanza singolare che quello che possiamo considerare il vocabolario più innovativo dell'Ottocento, un vocabolario basato per la prima volta sull'uso e solo sull'uso, non più sulla tradizione letteraria, ecco, questo vocabolario si apre con una introduzione nella quale vengono contrapposte le idee di Manzoni e quelle di Sella, con queste parole. Tu, ci si rivolge appunto a Quintino Sella, tu sostenevi una tesi nuova e curiosa. Dicevi, mi pare, che l'unità della lingua, impossibile finché l'Italia era divisa in più stati, con poche relazioni tra loro e l'uno all'altro poco meno che ignoti, sarebbe ora venuta naturalmente da sé e come con una conseguenza della riunione di tutti questi stati in uno solo. Dalla mescolanza delle tante diverse lingue, orribili favelle che in Italia si parlano, si formerà, dicevi, una lingua nuova, una lingua media, che non sarà né il piemontese, né il lombardo, né il romagnolo, né il toscano, ma sarà un po' di tutto e diventerà col tempo la lingua di tutti. La posizione di Sella risulta dunque diversa rispetto a quella di Manzoni e più vicina nella sostanza a quella di Carlo Cattaneo e soprattutto a quella del maggior linguista italiano dell'Ottocento, un glottologo che si chiamava, grazie a Dio, Isaia Ascoli, secondo il quale l'unità della lingua sarebbe stata raggiunta soltanto attraverso quello che lui chiamava il moto complessivo delle menti, conseguente allo scambio, all'organizzazione culturale che sarebbe stata raggiunta dalla nuova società civile italiana.
Le sue abitudini si mantennero sobrie e modeste, nonostante gli onori e l'agiatezza. A giudicarlo da come vestiva, pareva piuttosto un agiato campagnolo che un personaggio illustre. Per la sua trascuratezza gli capitò un giorno questa curiosa avventura, che ha inizio in una stazione e si svolge in uno scompartimento ferroviario. Sul treno diretto a Novara si trovavano una nobildonna torinese con la sua dama di compagnia.
Per fortuna qui siamo sole.
Speriamo che parta presto.
Si erano appena sistemate, sicure di rimaner sole a proprio agio, quando videro sopraggiungere Quintino Sella. Sembrava un passeggero qualunque, e del resto, per i viaggi frequenti che la sua attività politica imponeva, il parlamentare non voleva accompagnatori. Pagava il suo biglietto per non sperperare neppure di pochi soldi il pubblico denaro. La schifiltosa signora, seccata dalla presenza del non desiderato viaggiatore, disse in inglese alla sua compagna: giusto qui doveva capitare questo zoticaccio. Il Sella zitto. Ma durante il viaggio il sole cominciò a dar noia alla signora e con molto garbo le si rivolse in inglese.
I beg your pardon, madam.
Signora, mi scusi, le dà fastidio il sole? La gentildonna rimase sconcertata e borbottò in tedesco alla sua dama. Chi mai poteva supporre che un villano conoscesse l'inglese? E rincarò la dose con commenti sgradevoli all'indirizzo dello sconosciuto. Finalmente il treno giunse a Novara e Quintino Sella in tedesco: i miei più rispettosi ossequi, signora. Toccò alla signora rimanere allibita. Ma le mancò addirittura la parola quando assistette al momento in cui le autorità locali si fecero incontro al presidente del consiglio provinciale. E ancora una volta, con garbata ironia, Sella si volse a salutarla.
Le idee sulla lingua italiana di Quintino Sella, pur non affidate a scritti di argomento propriamente linguistico, si possono rintracciare in molte osservazioni sparse presenti nei discorsi del ministro. Ma è soprattutto la sua prassi di scrittura che colpisce. Si tratta di un modello di equilibrio che è bilanciato, che sta appunto in equilibrio tra sobrietà e colloquialità, e questo carattere emerge anche nelle pagine dedicate alla montagna. Sono pagine linguisticamente esemplari, prive di qualsiasi compiacimento letterario. Sono pagine nelle quali si alternano parti descrittive e parti di narrazione fluida, dal tono poco libresco, quasi giornalistica, come in un altro passo, sempre tratto dalla salita al Monviso, in cui Sella, nella lettera a Bartolomeo Gastaldi, appunto, racconta la propria esperienza con precisione da naturalista. Soltanto ti dirò come la valle della Varaita sia una delle valli alpine che il viaggiatore percorre con maggiore piacere. Infatti, se il suo fondo venne recentemente depauperato dei noci colossali di cui andava altero, esso è tuttavia quasi ovunque verdeggiante di prati perennemente irrigati dalle acque della Varaita e dei torrenti laterali. La costa settentrionale è meno doviziosa di vegetazione perché i cereali vi sono coltivati fino a grande altezza, ma il fianco meridionale è ricco di bellissime foreste di larici, le quali danno alla valle un aspetto verdeggiante, fatto a bella posta per riposare l'occhio stanco dall'aredità che oggi travaglia l'Italia settentrionale.
Da bambino sognavo di vedere il mare. Nato nella selva di Mosso e cresciuto tra quei luoghi e la conca di montagne che circonda Biella e il Biellese, esso mi appariva lontano e irraggiungibile. Ma poiché ho sempre avuto un carattere forte e volitivo, venne il giorno in cui compresi che la mia idea poteva essere realizzata e quindi doveva essere realizzata. Raccolsi quindi i miei piccoli risparmi e partii a piedi da Sella diretto a Genova. A 13 anni tentai con successo la salita solitaria al Mucrone, temperando l'età giovanile e l'inesperienza con la prudenza che avvertivo come assolutamente necessaria. Io credo che nelle Alpi si trovi forza, bellezza, sapere e virtù.
Altro aspetto meno noto della storia di Quintino Sella è quello che riguarda la rifondazione dell'Accademia dei Lincei, legata alla sua determinazione nel voler portare la capitale del regno a Roma. Il grande prestigio oramai raggiunto da Sella gli permise di rifondare nel 1874 e anche di presiedere fino alla morte nel 1884 l'Accademia dei Lincei nella Roma oramai diventata capitale, basandosi sui principi che erano stati fissati agli inizi del Seicento da Federico Cesi e da Galileo Galilei. Nell'Accademia Sella aggiunse alla classe già esistente, quindi quella tradizionale di scienze fisiche, matematiche e naturali, aggiunse anche la classe di scienze morali, storiche e filologiche, con un'apertura europea e internazionale ai soci stranieri. Tra i primi a essere nominati furono Charles Darwin e Theodor Mommsen, verso i quali Sella nutriva grande ammirazione e verso i quali aveva grande sintonia anche di idee. Per convincere i colleghi parlamentari della necessità di un'Accademia della Scienza a Roma, Sella fece in Parlamento il 14 marzo 1881 un memorabile discorso. Sella, tra l'altro, era relatore di un disegno di legge per il concorso dello Stato nelle opere edilizie a Roma e raccontò proprio in quell'occasione un aneddoto che aveva per protagonista il grande Theodor Mommsen, appunto, lo storico, con queste parole. Nel 1871, poco dopo l'effettiva venuta del governo italiano a Roma, io avevo l'onore di ospitare un uomo illustre, un grande storico. Una sera, nel calore della conversazione, dopo aver parlato di Roma antica, di Roma papale, di idealismo, di realismo e di non so quante altre cose, il fiero teutonico era per l'appunto Theodor Mommsen, si alza e mi dice in tono concitato: «Ma che cosa intendete fare per Roma, a Roma? Questo ci inquieta tutti. A Roma non si sta senza avere dei propositi cosmopoliti. Che cosa intendete di fare?» Io cercai di tranquillarlo e credo che oggi si sarà tranquillato. Io gli dissi: «Sì, un proposito cosmopolita non possiamo non averlo a Roma. Quello della scienza. Noi dobbiamo renderci conto della posizione che occupiamo davanti al mondo civile, da che siamo a Roma. Ebbene, signori, un palazzo per l'Accademia delle Scienze non è un lusso inutile». Il modo in cui l'episodio viene raccontato, è stato raccontato da Quintino Sella, è rappresentato da un lessico semplice, quasi del tutto privo di arcaismi, di parole del tempo, a parte un'unica eccezione, quel verbo tranquillare che oggi non usiamo più col significato di calmare. Questo modo, il modo di Sella, il suo discorso, rappresenta bene l'andamento parlato e colloquiale dei discorsi ufficiali fatti in Parlamento. Tono che in qualche caso però sapeva diventare anche acceso, per esempio quando il ministro toccava un argomento che gli stava a cuore, e cioè il difficile rapporto tra scienza e chiesa. Per Quintino Sella, Roma doveva essere la capitale del pensiero moderno, realizzando gli ideali di una cultura laica e positiva, unica alternativa alla Roma dei papi, a quella che lui chiamava la teocrazia papale. Sella concludeva il suo appassionato intervento del 14 marzo 1881 ricordando che il palazzo per l'Accademia dei Lincei non era un lusso inutile. E nel 1883 la sua battaglia si concluse positivamente con l'acquisto di Palazzo Corsini in via della Lungara a Roma da parte dello Stato italiano, che da allora è la sede della prestigiosa Accademia dei Lincei. Sempre nello stesso discorso del 14 marzo 1881, Sella si rivolgeva al Parlamento anche con queste parole. La scienza per noi a Roma è un dovere supremo, fuori i lumi, fari elettrici anzi devono essere, perché abbiamo a fare con gente che chiude gli occhi e si tappa le orecchie, abbiamo a fare con gente che vuol pigliare i giovani fino dall'infanzia, avviarli alle scuole secondarie e poi vuol dare a costoro i più alti uffici che si possono affidare all'umanità, come la direzione delle coscienze e l'educazione della gioventù. Dunque io dico fuori i lumi, questo deve essere il nostro intendimento, né solo a Roma, ma in tutto il paese. Dunque, fuori i lumi, gridava Sella in Parlamento, intendendo alludere con quella parola, i lumi, alle coscienze civili, alle menti libere e illuminate che dovevano farsi avanti e che dovevano diventare, lui usava questa espressione molto particolare, anche molto, molto significativa, come fari elettrici. E quindi da parte di Quintino Sella un invito appassionato a non rinunciare al compito di una istruzione civile fondata sulla ragione e sulla scienza e a non lasciare l'educazione dei giovani nelle mani delle scuole confessionali del tempo. Nel 1881 Sella ebbe l'incarico dal re di formare un nuovo esecutivo, ma il suo tentativo di coinvolgere una parte della sinistra e il centro per restituire alla destra storica un ruolo determinante fallì. Proprio in uno degli ultimi discorsi pronunciati in Parlamento, quello del 14 marzo 1881, il deputato piemontese pronunciò queste parole: «Parlo come un alpinista solitario, il quale va pensando e fantasticando sulle cose del mondo». Evidentemente il ricordo della salita al Monviso era ancora molto forte e il CAI, il Club Alpino Italiano, festeggiava proprio nel 1881 i primi 18 anni di vita. Nel 1938 il fascismo impose al CAI un temporaneo cambio di denominazione da Club Alpino Italiano a Centro Alpinistico Italiano, e questo nel tentativo di preservare la purezza, la presunta purezza della lingua italiana dalla commistione coi termini inglesi. Dopo la fine della guerra, il nome scelto da Quintino Sella è stato ripristinato e il Club Alpino Italiano, da lui ideato durante la famosa scalata al Monviso e fondato ufficialmente il 23 ottobre 1863 con 200 appassionati di montagna, conta oggi più di 300.000 soci.
Il 23 ottobre 1863 Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano. Valeria Della Valle l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.